Va ora in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Lucio e Cristian. Benvenuti, benvenuti di nuovo a questa puntata di Risonanze. Ciao a Lucio, ciao da parte anche mia.
Ciao a tutti.
Ben trovati, quindi ben ritrovati in questa puntata in cui si parlerà di Nietzsche, del rapporto tra Nietzsche e la musica. Mentre nella prossima puntata, anticipo già, ci sarà la seconda parte di questo discorso, ossia la musica in Nietzsche, più che Nietzsche la musica, ovvero composizioni di Nietzsche stesso e soprattutto i postumi, potremmo dire, della filosofia nietzschiana, ossia ad esempio Strauss con Also sprach Zarathustra, e vedremo comunque come le concezioni di Nietzsche vengono riprese da musicisti dopo la morte di Nietzsche stesso. E, tanto così per cominciare, voglio fare una cosa che non facciamo mai, ma sarebbe bene fare. Voglio consigliare la lettura di tre libri che riguardano questa tematica. Il primo è un libro sulla musica del periodo di Nietzsche e che tratta anche del rapporto di Nietzsche con la musica, però più in generale della musica di quel periodo. E il libro si intitola Romanticismo e musica, l'estetica musicale da Kant a Nietzsche, ed è un libro di Giovanni Guanti, che è un filosofo che tratta di estetica, ha insegnato anche, è stato docente di estetica a Perugia e attualmente insegna a Alessandria, sì, insegna al Conservatorio di Alessandria. E in questo libro Guanti raccoglie in forma antologica una serie di riflessioni intorno alla musica, riflessioni di filosofi e letterati dell'area culturale germanica e del periodo romantico, diciamo tutto 700 e 800. E è il periodo in cui il lume della ragione, diciamo il periodo in cui l'illuminismo lascia lo spazio a quello che sono le forze oscure, misteriose, sovrannaturali, subconsce, e che straziano il mondo e l'animo dell'artista, fino ad arrivare, diciamo, alle soglie del Novecento e quindi all'accettazione del nichilismo e alla definitiva frantumazione dell'orizzonte organico, della sistematicità, sia a livello filosofico, letterario, sia a livello musicale. Siamo nel periodo in cui l'arte, in particolare quella musicale, si stacca definitivamente dal suo senso artigianale di musica per diventare un esercizio metafisico. Infatti in questo libro c'è una citazione che voglio fare perché è molto importante, e che è una citazione di Schopenhauer che sta parafrasando un celebre motto di Leibniz. Dunque Leibniz definisce la musica exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerari animi, ossia un'occulta pratica di aritmetica nella quale l'animo adopera i numeri senza saperlo. Mentre Schopenhauer, parafrasando questa definizione, dice: musica est exercitium metafisicae occultum nescientis se filosofari animi, ossia la musica è un'occulta pratica di metafisica nella quale l'anima fa filosofia senza saperlo.
Sai dirci anche la casa editrice di questo libro?
Di Romanticismo e Musica, sì. È la EDT.
Ah, ecco, EDT, grazie.
Pubblicato nel 1981.
Perfetto.
Però è trovabile ancora.
È trovabile ancora.
Sì,
okay,
sì, sì, è rinvenibile. Dunque passiamo più specificamente al tema di Nietzsche, diciamo. È vero, sì.
Tre libri, giusto? No, solo uno.
Sì, sì, sì.
Gli altri due?
Beh sì, gli altri due, uno è Aldo Magris, Nietzsche, edito mi pare da Morcelliana, sì. Che è quello dove si vede molto di più l'aspetto biografico di Nietzsche. È molto curata da questo punto di vista, pure troppo, nel senso che Magris ha un difetto, secondo me, che è quello di ricondurre troppo spesso quelli che sono i concetti di Nietzsche a delle sue esperienze vissute di vita. Però è molto interessante, appunto, per chi vuole avere, ha curiosità, diciamo, di sapere aspetti nel dettaglio della vita di Nietzsche. Il suo rapporto con le donne è molto particolare, è quasi assente praticamente. E un terzo libro, che è quello più importante dal punto di vista proprio filosofico invece, che è il libro di Gilles Deleuze, che abbiamo citato anche l'altra volta come autore, che ha scritto due libri su Nietzsche, che sono un libro più completo, che è il primo che ha scritto, che si intitola Nietzsche e la filosofia, edito da Einaudi, e l'altro, che si intitola Nietzsche semplicemente, della SE, mi pare, sì, della SE, che è una specie di compendio, una specie di riassunto dell'altro libro che aveva scritto in precedenza, che è Nietzsche e la filosofia, che è più consigliabile perché è più completo, diciamo. È un libro dove emerge anche soprattutto la filosofia di Deleuze alla luce della filosofia di Nietzsche, che è un autore molto importante per Deleuze. Dunque, io passerei al tema adesso perché abbiamo già detto abbastanza. Dunque, si parla spesso del rapporto di Nietzsche e Wagner e soprattutto della piena adesione da parte di Nietzsche al pensiero e alla musica di Wagner, soprattutto nei primi momenti, nel periodo giovanile di Nietzsche, almeno fino alla rottura ufficiale, lo diciamo subito, che viene esplicata dallo stesso Nietzsche nei suoi testi, che avviene con il Parsifal. Anche se c'è da dire che già all'epoca dell'inaugurazione di Bayreuth c'era
il Parsifal, però è già un'opera tarda dell'82, la prima rappresentazione.
Sì, no, diciamo
forse
che,
già prima, forse.
Sì, diciamo che con il Parsifal è proprio l'opera in cui Nietzsche si scaglia, contro cui Nietzsche si scaglia più ferocemente. È quella dove diviene ufficiale a tutti gli effetti proprio la rottura dei due, la divergenza. Però già prima, appunto, già all'epoca della fondazione, dell'inaugurazione del Bayreuth, è possibile rintracciare alcuni contrasti tra i due. Diciamo che Wagner, secondo Nietzsche, al tempo del Parsifal si dimostra per quello che è, cioè decadente, patologicamente romantico, rinunciatario, borghese, mediocre, reazionario. Insomma, in realtà i due pensieri, devo dire, quello di Nietzsche e quello di Wagner, i due modi di vedere la realtà, i due spiriti, ma anche i due stili, erano differenti sin dall'epoca della nascita della tragedia, cioè sin da quando Nietzsche elogia esplicitamente Wagner. Solo che Nietzsche prende un abbaglio.
Anche perché Nietzsche era un filologo, giusto?
Sì.
Ma quello che lui ha un'attenzione sulla tragedia, diciamo, di stampo greco.
Sì. Solo che, secondo me, ecco, tutta la questione del grande rapporto tra Nietzsche e Wagner è un equivoco in cui cade Nietzsche stesso, secondo me, perché Nietzsche vede in Wagner quello che può l'uomo nuovo tedesco, che può riportare lo spirito tragico nella civiltà moderna, cioè quella a lui contemporanea. Infatti lui vede in Wagner una specie di spirito dionisiaco che è stato sopito dai tempi di Euripide in poi, cioè da quando muore la tragedia, e che grazie a Wagner, grazie allo spirito tedesco incarnato da Wagner stesso e da Schopenhauer soprattutto, può appunto, anche perché Wagner, lo stesso Wagner nel Tristano Isotta, in quel periodo comunque, è molto ispirato dallo stesso Schopenhauer, quindi gli accomuna molto l'amore per la filosofia di questo autore. Diciamo che le dissonanze, tanto per entrare in tema anche musicale, ma non solo, anche filosofico, le dissonanze rappresentano il dionisiaco per Nietzsche, contrapposto invece al mondo delle belle forme, dei suoni armonici, delle strutture melodiche, che è il mondo apollineo. Potremmo dire che la musica tragica distrugge le forme statiche ideali, le forme ascetiche, le forme religiose, le forme che vanno in un al di là di questo mondo, che guardano all'ideale bellezza, le forme anche platoniche, se vuoi, e distrugge l'illusione di una fissa individuazione e quindi dell'individualità statica, diciamo, dei soggetti. E la forma data, acquisita una volta per tutte, non c'è più nello spirito dionisiaco, e fa vedere che in realtà lo spirito dionisiaco, e quindi anche la dissonanza, fa vedere che in realtà l'apparente forma armonica dell'accordo non è che un momento del più grande disaccordo dissonante. E quello che a Nietzsche interessa da questo punto di vista è la tensione, quello che lui chiama l'arco teso, però non una tensione statica, bensì una tensione dinamica. Ricordiamo che Nietzsche, soprattutto il tardo Nietzsche, si rifà tantissimo a Eraclito, e quindi per lui la realtà stessa, l'essere stesso, è divenire, contrariamente appunto a Platone, che vede il divenire come un abbaglio, un'illusione, nei confronti invece della vera realtà, l'essenza, l'essere, che è statico, fisso e immobile. Per questo dicevo che la tensione che interessa a Nietzsche è quella tensione dinamica, per l'appunto, quella tensione che viene data da forze opposte, dal contrasto di forze opposte, qui ancora Eraclito, il Polemos e la guerra. Dunque, la dissonanza, dicevamo, mostra praticamente quello che la consonanza nasconde, ossia le tensioni sotterranee, le forze, le energie, le discordie, il conflitto da cui emergono gli stessi momenti ordinati. Infatti lo spirito apollineo si manifesta soprattutto per Nietzsche nella scultura e nella pittura e nella poesia epica, mentre la poesia lirica e la musica soprattutto esprimono lo spirito dionisiaco. Dobbiamo ricordare, tra l'altro, che nella Nascita della Tragedia, dove Nietzsche tratta per la prima volta di queste tematiche, spirito apollineo e dionisiaco sono ancora un po' contrapposti tra loro, e questo perché lui stesso lo dice, risente un po' dello spirito kantiano e schopenhaueriano che contrappone, diciamo, il mondo come volontà al mondo come rappresentazione. Mentre nel più tardo Nietzsche il dualismo verrà molto molto raffinato, non esisterà più un vero dualismo, ma una forza unica, diciamo una volontà unica, che è data da elementi apollini e da elementi dionisiaci. La musica nasce da un'identificazione totale dell'artista con l'uno originario, con l'uno tutto, no? E col suo dolore e la sua contraddizione, dice Nietzsche. Il prodotto di questa identificazione è puro, non riducibile a concetti ed immagini. Infatti quello che per Nietzsche è importante è che la musica non deve rappresentare niente, non è rappresentativa. Quando la musica diventa semplicemente un orpello che cerca di rappresentare con suoni, immagini o parole, per Nietzsche è già una musica decadente.
E come si pone Nietzsche con l'opera d'arte totale di Wagner?
Ma inizialmente, quando appunto è il periodo della Nascita della Tragedia, vede in questo tentativo, in questa idea, vede comunque il riunirsi di tutte le forze germaniche e non solo, ma di tutto lo spirito tedesco, che per lui è il depositario dell'antico spirito tragico, no? Lo spirito tedesco, almeno inizialmente, parlo sempre della Nascita della Tragedia, e vede in questo tentativo proprio lo strumento attraverso il quale il dionisiaco può tornare finalmente a farsi sentire, a farsi carico di tutti quegli elementi che sono stati nascosti, come ad esempio anche il divenire, la tensione, il brutto, anche non solo il bello che c'è nella vita. Nietzsche identifica la rinascita tragica come sintesi però di apollineo e dionisiaco, come dicevo prima, non tanto come contrapposizione ma come sintesi, proprio nel Tristano Isotta di Wagner, cui è dedicata tra l'altro la Nascita della Tragedia. Io non so se lo sapevi, la Nascita della Tragedia, che tra l'altro ha come sottotitolo Dallo spirito della musica, perché secondo Nietzsche la tragedia attica nasce dal coro e dalla musica.
Sì, infatti erano sempre cantate, diciamo.
Esatto, e non so se sai che la Nascita della Tragedia è stata dedicata a Wagner, nella fattispecie.
Non lo sapevo, grazie.
Quindi tanto per dire come lui stesso fosse molto affascinato da questa figura e ci credesse tantissimo comunque. E al tempo stesso però un altro scritto di Nietzsche, Musica e parola, mostra già un'estetica musicale del tutto incompatibile con la poesia wagneriana, perché rispetto a quello che dicevo prima, cito praticamente quello che dice lui: mettere la musica completamente al servizio di immagini, quello che dicevo prima, e di concetti, utilizzarla come mezzo allo scopo di dar loro forza e chiarezza, questa è la strana arroganza del concetto di opera, perché la musica non può mai diventare un mezzo, anche se la si violenta, se la si vessa, se la si tormenta. Come suono, come rullo di tamburo, ai suoi livelli più rozzi e più semplici, essa supera ancora la poesia e la abbassa ad un proprio riflesso. Certamente la musica mai può diventare mezzo al servizio del testo, ma in ogni caso supera il testo. Diventa dunque sicuramente cattiva musica se il compositore spezza in sé medesimo ogni forza dionisiaca che in lui prende corpo per gettare uno sguardo pieno d'ansia sulle parole e sui gesti delle sue marionette.
Allora, a proposito della dissonanza e quello che dicevi prima, ascoltiamo l'opera più dissonante di Wagner, che è il Tristano Isotta.
Sì.
E l'ascoltiamo fatta dai Berliner Philharmoniker, diretti da Claudio Abbado, il preludio e morte di Isotta. Bene, abbiamo ascoltato questo bellissimo preludio e morte di Isotta dal Tristano e Isotta di Wagner nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Torniamo ora con Christian all'argomento della serata.
Sì, sì, sì. Dunque, riprendo un po' le fila del discorso riguardo a Tristano e Isotta. A Nietzsche cosa interessa di quest'opera? Interessa soprattutto l'allontanamento dall'uso tradizionale dell'armonia, dall'uso tradizionale dell'armonia tonale, e soprattutto l'utilizzo della sospensione armonica che fa Wagner, e oltre al fatto che, prego, volevi, no, sembrava che avessi qualcosa da puntualizzare.
Era molto interessante quello della sospensione armonica, perché anticipa tutto il Novecento praticamente.
Esatto, sì. Ma io ho dato giusto due accenni per...
Tra le altre cose, interessante come Tristano e Isotta di Wagner sia ancora degli anni 60 dell'Ottocento, e
esatto.
È caratterizzato appunto dalla sospensione armonica, perché le dissonanze non risolvono mai sugli accordi
tonali. È molto
nietzschiano,
come dicevo prima.
Esatto, e poi invece ritorna sui propri passi, diciamo, nelle opere successive. Infatti Nietzsche lo rinnega.
Esatto.
Chissà cosa avrebbe pensato di Schoenberg, Debussy e tutto il Novecento.
Sarebbe stato
rimasto
entusiasta, credo.
Direi proprio di sì.
Comunque, oltre al fatto, interessa quest'opera Nietzsche, oltre al fatto che Wagner scrive quest'opera sotto l'influsso, come dicevo prima, della filosofia di Schopenhauer. È anche questo che affascina Nietzsche verso quest'opera. L'opera, come dicevi tu, è stata composta tra il 1857 e il 1859 e viene rappresentata per la prima volta a Monaco di Baviera il 10 giugno 1865, giusto per dare delle... Nella nascita della tragedia, al paragrafo 21, Nietzsche dice: «Non posso riferirmi a coloro che usano le immagini, le parole e le passioni dei personaggi per avvicinarsi con questo aiuto al sentimento musicale, poiché tutti costoro non parlano la musica come lingua materna. Devo invece rivolgermi solo a coloro che, strettamente apparentati alla musica, trovano in essa il loro grembo materno e sono legati alle cose solo quasi attraverso relazioni musicali inconsce. A questi schietti musicisti io domando se possono immaginare un uomo che sia in grado di ascoltare il terzo atto di Tristano e Isotta, privo dei sussidi di parole e immagini, senza esalare l'ultimo respiro sotto la spasmodica tensione di tutti gli ali dell'anima». Questo per dire, per riprendere un po' il discorso di prima e per dire cosa ne pensa Nietzsche. E poi ancora nel paragrafo 24 Nietzsche dice: «Come possono il brutto e il disarmonico provocare un piacere estetico? Proprio il mito tragico deve persuaderci che anche il brutto e il disarmonico sono un gioco artistico che la volontà gioca con se stessa, nell'eterna pienezza del proprio godimento. Questo fenomeno originario dell'arte dionisiaca, difficilmente afferrabile, risulta comprensibile solamente per via diretta e viene colto immediatamente nella dissonanza musicale». Questo per dare proprio le parole con le parole di Nietzsche tutto il senso del discorso che ho fatto prima. Dunque, va bene? Sì, sì. In Nietzsche, dicevamo appunto, cerca di mantenere, diciamo, un ordine, però facendo emergere tutti gli armonici, soprattutto quelli più lontani, più distanti. E intorno ad ogni tema cerca di mostrare sempre Nietzsche gli opposti, il contrasto, il conflitto interiore, le tensioni sotterranee, le tensioni che rimangono sempre irrisolte, comunque per Nietzsche non sono risolvibili, e qui ci sta ancora il discorso della sospensione armonica, no? E a questo atteggiamento Nietzsche resterà fedele per tutta la sua vita fino alla fine. E ricordiamo che questo che stiamo illustrando adesso è il Nietzsche giovane, il periodo giovanile, grosso modo fino al 1876, cioè fino a quando ha 22 anni. E il periodo in cui Nietzsche compone lezioni, conferenze, il periodo per capirci delle considerazioni inattuali, ma soprattutto della nascita della tragedia, come dicevamo. E un periodo in cui Nietzsche sembra molto influenzato dalle idee correnti. Il pangermanesimo, ad esempio, lui crede molto nella rinascita dello spirito tedesco. L'antisemitismo, anche se più che di antisemitismo sarebbe corretto parlare di antigiudaismo. Lo dico giusto così per dare un'idea a chi magari ce lo stesse chiedendo. La differenza è che l'antisemitismo è un concetto etnico, mentre l'antigiudaismo è un concetto culturale, religioso, diciamo. Insomma, qui Nietzsche sembra proprio un reazionario, però crede fortemente nello spirito tedesco contro quello francese, che è proprio lo spirito che manifesta la decadenza, secondo lui, la decadenza della modernità, no? E nel periodo successivo, quello di umano troppo umano, ma anche della Gaia Scienza, Nietzsche abbandona gran parte di queste posizioni e comincia a diventare critico anche nei confronti dello spirito tedesco. Critica tutti, tranne Bach, Beethoven e Goethe, praticamente.
E come mai questi tre?
perché secondo lui sono proprio incarnano lo spirito tedesco, quello che lui chiama lo spirito tedesco, sia quello che deriva dallo spirito dionisiaco, dello spirito tragico antico.
Non stiamo a indagare adesso su quali aspetti diciamo lo incarnano?
Ci vorrebbe molto molto più tempo.
Anche perché tra poco dovremo arrivare al Parsifal, siamo quasi a qua,
sì,
20 minuti dalla fine.
Nel 1878 appunto Wagner invia a Nietzsche il testo del Parsifal, per dire, e con una dedica, lui lo dedica proprio a Nietzsche, ma Nietzsche non apprezza per niente l'opera e il suo atteggiamento critico provoca una prima vera e propria rottura, proprio ufficiale, no? E qui Nietzsche comunque invece è ancora convinto che il vero spirito tedesco, rappresentato da Kant e Schopenhauer nella filosofia e da Bach, Beethoven e Wagner nella musica, sia la continuazione proprio diretta dell'antico spirito tragico. L'essenza della musica tedesca si costituisce per lui come lo specchio del mondo dionisiaco. La tragedia greca, secondo Nietzsche, nasce dalla musica, lo dicevamo, dal coro, e le pulsioni originarie sono proprio quelle irrazionali dionisiache. È la musica che produce la poesia e non viceversa. Ora, per Nietzsche la grandezza di Wagner è proprio quella che rimane a Tristano e Isotta, perché qui la musica supera il principio di individuazione, che è anche schopenhaueriano, e rimanda direttamente a quell'uno originario, quella volontà di cui parla Schopenhauer. Si sente molto l'influenza di Schopenhauer, perché secondo Nietzsche la musica, come anche secondo Schopenhauer, è l'unica vera arte dionisiaca, perché non c'è rappresentazione, non vi è rappresentato niente, ma c'è direttamente la volontà che travolge gli individui, mentre nelle arti plastiche, le arti visive, sono arti, per Nietzsche, dei sogni, sono illusioni, perché si fanno carico di tutte le rappresentazioni, appunto schopenhaueriane. Per Schopenhauer, infatti, la musica è espressione immediata della volontà e la tragedia è proprio la volontà che travolge gli individui. E alla fine della sua carriera, comunque, come stavamo dicendo, giusto per accelerare un attimo, Wagner sviluppa un ideale di redenzione che si avvicina molto al cristianesimo. Componendo il Parsifal, che si rifà anche al Sacro Graal e così, Nietzsche dice: componendo il Parsifal, Wagner si è prostrato di fronte al crocifisso, queste sono le sue parole. E la rottura allora diventa inevitabile con Nietzsche, che prende le distanze anche in questo secondo periodo da Schopenhauer, perché Schopenhauer cerca una forma di ascesi che ci liberi dalla vita stessa, e quindi la condanna della vita di Schopenhauer porta addirittura a una rinuncia alla vita stessa, e Schopenhauer scappa praticamente di fronte alla vita. Per Nietzsche il dolore invece è parte integrante e intrinseca della vita del mondo ed è ineliminabile. Nietzsche esalta invece la capacità di amare la vita anche nel suo dolore, la capacità di guardare in faccia la vita, anche nei suoi aspetti tremendi, orribili, e di dire di sì alla vita così com'è, in toto. È questo che contraddistingue il pessimismo tragico, cioè quello che Nietzsche esalta, da quello romantico. Il pessimismo tragico riesce a guardare la verità e a sopportarla, mentre il pessimismo romantico è debole e rinunciatario. Comincia qui il periodo in cui le speranze di gioventù sono deluse, non crede più che lo spirito tedesco possa riportare all'antico spirito tragico, e Nietzsche qui si dimostra anche un precursore, perché agisce contro il nazionalismo in favore di un'Europa sovranazionale unificata, che questa è una cosa che oggi, vorrei dire, sarebbe molto apprezzata, e recupera addirittura la figura ebraica. E l'ebreo, sì, l'ebreo viene... ma è un errore proprio storico quello di considerare Nietzsche antisemita.
Ci sarebbe anche una puntata da fare su Nietzsche e come è stato interpretato dai nazisti.
Penso che nella prossima
Strauss,
esatto, ci sarà modo, diciamo, di approfondire. Però volevo giusto dirlo, certo, per dare qualche zuccherino per la prossima volta. Addirittura lui rivaluta, dicevo, la figura ebraica in quanto apolide. L'ebreo è valorizzato proprio come apolide. Lui, quando non ha più la cattedra e va via dalla sua zona, lascia la residenza e quindi non ha più residenza nella parte della Germania dove abitava, e della Prussia in realtà, sì, dove abitava, e non prende però residenza da altre parti e rimane quindi di fatto un apolide senza residenza. E adesso io direi di ascoltare qualcosa dal Parsifal, visto che...
Sì, ci ascoltiamo il preludio dell'opera, sì, a cura dei Berliner Philharmoniker, diretti da Simon Rattle.
Thank you.
Bene, abbiamo ascoltato di Richard Wagner il preludio all'opera Parsifal del 1882 nell'esecuzione di Berlina Filarmonica, appunto, di Simon Rattle.
Ok, visto che manca pochissimo alla fine, vado abbastanza spedito. Nel tentativo di autocritica, scritto nel 1886 e posto a capo della nascita della tragedia, Nietzsche scrive: è una specie di rivalutazione del suo lavoro, cioè il tentativo di autocritica si chiama così appunto perché lui rivede un po' quello che aveva fatto da giovane e scrive: quanto mi rincresce oggi di aver cercato faticosamente di esprimere con formule schopenhaueriane, kantiane, valutazioni nuove ed estranee. Schopenhauer elogia lo spirito tragico in quanto conduce alla rassegnazione, come mi parlò diversamente Dioniso, e come era lontana da me tutta questa rassegnazione. Ma in questo libro c'è qualcosa di molto peggio, di cui oggi mi dolgo ancora di più. Ed è il fatto di aver annodato speranze là dove non c'era niente da sperare, di aver iniziato sulla base dell'ultima musica tedesca a favoleggiare della natura tedesca come se essa fosse effettivamente in procinto di scoprirsi e ritrovarsi. Ho imparato a pensare senza speranze e senza riguardi di questa natura tedesca e ugualmente dell'attuale musica tedesca, che è la meno greca di tutte le forme d'arte possibili. Vediamo comunque come si rivolta completamente. In Nietzsche contro Wagner, che è uno scritto del 1889, che è fatto in realtà è composto da una serie di raccolta di scritti precedenti e messi insieme proprio allo scopo di specificare su che cosa il pensiero di Nietzsche si discosta da Wagner. Nietzsche rimprovera Wagner lo smodato desiderio di successo e soprattutto la deriva misticheggiante della sua ultima produzione e dice: non ammetterò mai che un tedesco possa sapere cos'è la musica, che è una cosa molto strana detto da un tedesco di quell'epoca. Quelli che vengono definiti musicisti tedeschi, i più grandi, sono stranieri, slavi, croati, italiani, olandesi oppure ebrei. Vedi che l'antisemitismo in realtà non c'è, lui dice che i più grandi musicisti tedeschi sono ebrei in realtà, no? Altrimenti sono tedeschi della razza forte, tedeschi estinti come Schulz, Bach o Handel. Vedi che anche Bach è... Schulz, Bach o Handel. Io stesso sono sempre polacco, abbastanza, per cedere il resto della musica in cambio di Chopin. Lui dice di essere polacco, infatti. Faccio eccezione, in base a tre motivi, per l'idillio di Siegfriedo di Wagner, forse anche per Liszt, il quale ha sugli altri musicisti il vantaggio di un timbro orchestrale aristocratico. Da ultimo, anche per tutto quello che è cresciuto al di là delle Alpi, non sarei capace di fare a meno di Rossini, e ancor meno del mio sud della musica, del mio maestro veneziano Pietro Grazia. E quando dico al di là delle Alpi, intendo propriamente soltanto Venezia, specifica Nietzsche. Ugualmente interpretavo, a mio modo, la musica di Wagner come espressione di una dionisiaca possanza dell'anima. In essa credevo di sentire il terremoto con cui un'originaria forza vitale, accumulata da tempo antichissimo, si fa finalmente strada, indifferente al fatto che tutto ciò che oggi si chiama cultura possa in tal modo vacillare. Si vede che non discernevo, si vede altresì di cosa facevo dono a Wagner e a Schopenhauer di me stesso. Ogni arte, ogni filosofia può essere guardata come rimedio e ausilio di una vita che cresce o che declina. Esse presuppongono sempre sofferenze e sofferenti. Ma esistono due specie di sofferenti: quelli che soffrono per una sovrabbondanza di vita e vogliono un'arte dionisiaca, e così pure un'intelligenza e una prospettiva tragica della vita, e poi quelli che soffrono per l'impoverimento della vita e che esigono da arte e filosofia la calma, il silenzio, un mare placido, oppure l'ebbrezza, lo spasimo, lo stordimento. La vendetta sulla vita stessa, la più voluttuosa specie di ebbrezza per questi esseri impoveriti. Al duplice bisogno di questi ultimi corrispondono sia Wagner che Schopenhauer. Essi negano la vita, la denigrano e in tal modo sono ai miei antipodi. L'ultima frase: a questo punto non si può certo eludere l'altra domanda, ossia che cosa effettivamente gli importasse di quella virile, ah quanto poco virile, ingenuità campagnola di quel povero diavolo, di quel giovane vergine di cultura qual era Parsifal, che alla fine egli con mezzi tanto capziosi fa diventare cattolico. La predica della castità resta un'istigazione alla innaturalità. Io disprezzo chiunque non intenda il Parsifal come un attentato all'eticità.
Bene, su queste parole furiose di Nietzsche
salutiamo tutti quanti.
Salutiamo tutti quanti e ci risentiamo martedì prossimo per una seconda puntata su Nietzsche,
sì,
e la musica.
Dove approfondiremo soprattutto gli ultimi lembi di Nietzsche,
esatto,
la sua musica di Nietzsche e cos'è stato poi per i musicisti futuri l'esperienza di Nietzsche, il rapporto di Nietzsche con il nazismo.
Con Richard Strauss, con tutti i musicisti,
esatto.
Gustav Mahler.
Esatto. Salutiamo tutti, auguriamo una buona notte e ricordiamo che chiunque avesse voglia di collaborare o di proporre tematiche è ben accolto. Noi avremo
può telefonare la trasmissione
Sì, 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 o può lasciare, penso che ci sia una mail all'interno,
sì,
del sito,
esatto,
di Radio Onda d'Urto. Tutto. Può lasciare, noi volentieri collaboriamo. Ci saranno ospiti nelle prossime puntate, non subito, ma...
Esatto, sì, non ne anticipiamo per ora perché è ancora tutto da definire esattamente.
Comunque. Esatto. Ci rivediamo settimana prossima, buonanotte.
Saluti.